Radio Onda Rossa, iniziamo la trasmissione Normale Follia, chiaramente come sempre dedicandola a Gabriella con tutto il nostro amore, e più che altro invece scusandoci, perché noi due redattrici di Radio Onda Rossa ci siamo zoppati il compleanno appunto della nostra grande, unica, libera espressione appunto di voci, che ci permette non solo di fare a noi la trasmissione dal lontano 78, ma anche, se c'è, come spesso è capitato, con i nostri ragazzi appunto di Via De Sabelli. Naturalmente non è stata una mancanza di interesse o di amore, ma ci sono state una serie di complicazioni e di anche, non cose brutte, cose anche belle, ma che di fatto non ci hanno permesso di stare qua insieme a tutti gli ascoltatori e a tutti i redattori appunto il 24 maggio. Ma visto che noi siamo abituati, come nella favola di Alice nel Paese di Meraviglie, a decidere che tutto sommato più che il giorno del compleanno noi festeggiamo i 364 giorni di non compleanno, perché so di più, perché ce la godiamo di più, eccetera, eccetera, perché ci siamo stufate che esiste ormai un giorno di festa anche nazionale, oltre che del nostro compleanno, eccetera, su ogni pippa che si inventano, e quindi stiamo festeggiando quindi i giorni di non compleanno di Radio Onda Rossa, e per questo facciamo gli auguri a chi ci ascolta, a noi e a chi ci ascolta chiaramente. Allora, c'è stata la bellissima, colorata, caciarissima, caciatissima, no, caciaronissima, come dire, con tanti rumori e colori, manifestazione del 26, proprio sui 40 anni della 194, che come naturalmente il discorso che si fa sempre, come una di meno, non è certo che vogliamo solo la 194, ma sicuramente molto di più. In piazza naturalmente si era arrivati con una serie anche di iniziative, di momenti di mobilitazione, di striscioni che penzolavano in tante strade di Roma, di distribuzione di volantini, di iniziative serali, feste e momenti naturalmente di discussione e di incontro. C'era stata naturalmente anche tutta la mobilitazione per sotto il comune a favore, contro naturalmente il tentativo, la minaccia, la provocazione fatta alla Casa Internazionale delle Donne, ma ad altri tantissimi spazi delle donne come Luce Siesta, Monna Lisa e via di seguito, e a tutti gli altri spazi sociali. Siamo in 600, fra cui ci siamo anche noi come Grande Cocomero, che ci hanno la mannaia naturalmente sulla testa, e vedete quello che è successo ultimamente, perché prima ce ne sono stati altri all'Angelo Mai, che hanno semplicemente rimandato quello che dovrebbe essere lo sfratto. Mo vediamo come vanno avanti le situazioni. Quindi le iniziative hanno pompato naturalmente questo corteo del 26, e c'è stata anche la meravigliosa vittoria di un paese cattolico come appunto l'Irlanda, dove doveva essere fatto appunto votato il referendum per arrivare appunto a una legge sull'aborto, che quindi abolisse un articolo della loro costituzione che lo vietava, e quindi abbiamo iniziato anche la manifestazione del 26 con questa bella notizia. E anche c'erano bellissimi video su Facebook, eccetera, in cui si vedevano tutte le donne irlandesi che, anche vivendo fuori, sono tornate tutte nel proprio paese proprio per rafforzare la mobilitazione, per essere presenti, per votare al referendum e per fare naturalmente propaganda rispetto a quello che era la cosa giusta per la libertà di scelta delle donne e per la nostra autodeterminazione. Chiaramente quello che ti viene da pensare, come è successo da noi 40 anni fa, che veramente non si può parlare di religione o non di religione, almeno quando si tratta di libertà delle donne c'è sta questa grossa capacità di puntare all'obiettivo. Poi succederà in Irlanda, come sta succedendo in Italia, che questi ti devono obbligatoriamente, visto che si vince il referendum, fare una legge legge che prevede l'applicazione di questo diritto, che naturalmente, ripeto, non era soltanto per l'aborto, ma era su tutto quello che è il diritto e quindi il diritto di scelta anche nella procreazione, nella scelta di fare un figlio e via di seguito, e però con la schifezza, la storia naturalmente e l'articolo che prevede l'obiezione di coscienza, hanno trovato naturalmente la finestra per poi permettere a tutti quanti, e quindi al clero, alla religione, al papato, a chi ci deve far sentire in colpa eccetera eccetera, di rientrare tranquillamente dalla porta, per arrivare naturalmente a rendere sempre più complicato e difficile questo diritto delle donne. Ricordiamoci all'inizio che abbiamo dovuto occupare il partino del Policlinico per ben 3 mesi, perché nessun ospedale, non soltanto a Roma ma in tutta Italia, riusciva ad applicare naturalmente con il metodo Karman, poi quindi quello dell'aspirazione, non con la violenza che si faceva prima del raschiamento, quello che era naturalmente interruzione volontaria di gravidanza. Ma non solo per questo, ma non ci stavano finanziamenti, ci stava un tentativo di boicottare specialmente le strutture, perché mo in Italia si dice che la media degli obiettori di coscienza sia al 70%, ma per esempio al Policlinico noi 3-4 anni fa incominciamo con questo, con un Io Decido e poi Non Una di Meno, a fare una battaglia molto chiara, perché a Repartina andava in pensione l'unico medico appunto non obiettore del Policlinico e il rischio era la chiusura, quindi siamo riusciti a trovare un altro che per interesse della poltrona si è detto da obiettore a non più obiettore, e un contratto cococò, quindi pensate che tristezza, neanche fisso, per una giovane naturalmente ginecologa che ha garantito poi quelli che potevano essere gli interventi, anche se molto ridotti, all'interno di questa struttura, che però vi abbiamo raccontato tante volte per radio, ha una camera, la sala operatoria, che per un discorso di sicurezza ormai da più di un anno e mezzo chiusa, che devono essere fatti lavori, ma non soltanto appunto nella sala chirurgica dell'IVG, ma dentro le sale parto, addirittura i lavori devono essere fatti dal 1999, e si sta naturalmente in condizioni disumane, si arrivano per esempio in sala parto a esserci anche fino a 35 barelle, le donne che naturalmente prima del parto, dopo il parto eccetera, vivono lì quella che è un'esperienza naturalmente di paura, di emozione, di dolore, tutto quello che naturalmente comporta anche il momento meraviglioso della nascita se si sceglie un figlio. Sappiamo appunto che in camere, per esempio nelle sale parto della clinica ostetrica, ci stanno soltanto 3 stanzette, quindi si possono garantire solo a 15 donne 3 letti messi uno vicino all'altro dentro queste stanze dove non ci sono bagni neanche con la doccia, quindi c'è solo un lavandino e un bidet, dove non si sa dove mettere quel poco di bagaglietto che uno si porta dietro con i vestiti appunto del nuovo arrivato, per metterlo al nuovo arrivato, e naturalmente però queste sono le fortunate, perché almeno c'hanno un letto, ripetiamo, quando invece devi stare sempre su una barella e vieni dimessa ancora naturalmente che stai sulla barella, perché tutta clinica ostetrica non ci stanno posti letto e non è stato mai fatto un reparto solo per le puerpere. Chiaramente la cosa triste è che in queste camere anche di sale parto, queste sale parto che dovrebbero, una è proprio chiusa anche lì, e due vengono utilizzate per i parti e uno invece più specificatamente per i parti cesari, quelli d'urgenza. Quindi le donne che devono abortire salgono un piano così in pantofole e camicia da notte per andare a fare l'intervento di IVG dentro la sala parto e dentro la camera operatoria e dentro la sala parto appunto, dove si fanno, come dicevo prima, gli interventi d'emergenza, appunto i cesari d'emergenza. Succede un'emergenza, è giusto che la donna che deve farlo passa avanti, ma non è questione di fregarsi al posto, e queste poveracce, oltre a stare in sala parto, devono pure aspettare ore e ore in piedi, perché chiaramente le barelle, le sedie sono tutte occupate dalle partorienti, e tutto questo naturalmente a salvaguardia non solo di un aspetto di umanizzazione nella risposta che viene data a una donna che deve fare un IVG, ma anche appunto un discorso di privacy che viene calpestato costantemente. E pensate anche che dolore vedere in continuazione bambini che escono fuori appunto dall'altra sala parto, oppure situazioni naturalmente di gioia, no? Che in fin dei conti è un qualcosa che in quel momento con la scelta dell'aborto nella donna, nella propria libertà di scelta e quindi non sentendosi né vittima né in sensi di colpa, però arriva a fare non come una passeggiata, nonostante tutte le zozzerie e le schifezze che vengono scritte e dette, no? Anche da questi del movimento pro-life eccetera, addirittura sui manifesti, e ce l'hanno messi per tutta Roma e per tutta Italia. E quindi questa è la situazione di oggi, e naturalmente per noi raccontare anche quello che è stata invece l'esperienza dell'occupazione, e abbiamo scritto tanto perché naturalmente sono stati 3 mesi pieni di attività, piena di interviste con le donne, molte donne che hanno abortito poi sono venute a fare le volontarie, c'era il collettivo femminista di San Lorenzo con Simonetta Tosi, che purtroppo ormai è morta da parecchi anni, ci stavamo noi come collettivo lavoratrici e lavoratori e studenti del Policlinico, che garantivamo dopo che noi finivamo il nostro lavoro all'interno dei reparti dove siamo assegnati, io stavo sempre sono stata la neuroinfantile, garantivamo però in modo volontario le riunioni, l'aiuto alle compagne appunto femministe che venivano da Parigi e che avevano appunto imparato a loro volta e poi insegnato ai vari medici del Policlinico che cos'era appunto il metodo Karman. Poi ci stavano le riunioni delle assemblee con le donne, c'era il discorso della contraccezione, c'era il ritorno dopo l'intervento che però veniva fatto dalla mattina e il pomeriggio c'erano le dimissioni, quindi c'era un ritmo e un'attività che arrivavamo a fare circa 15 interventi al giorno per ben 6 giorni a settimana. Infatti con le varie interruzioni delle cariche della polizia e dell'occupazione e di interruzione della nostra occupazione, perché poi dopo che veniva la polizia ci buttava fuori appena potevamo, noi rientravamo, però avevamo fatto circa dopo l'ultima appunto cacciata dal repartino con un anno di controllo e di presenza appunto della polizia davanti al repartino occupato proprio per non farci rientrare, avevamo fatto circa 500 interventi. Ecco, oggi se ne fanno in media 5 a settimana, e in più non si fa il discorso dell'applicazione della pillola RU 486, perché anche quella permetterebbe di garantirsi un altro strumento che non passa attraverso naturalmente la camera operatoria eccetera eccetera, però lo sappiamo, adesso si fa soltanto in alcuni ospedali, raramente, a malapena, non si riesce a sapere né sul livello nazionale ma neanche tantomeno regionale quante sono appunto le realtà che garantiscono anche le RU. Quindi noi avevamo pensato, visto che appunto la memoria ci serve non per ricordare e dire quanto era stato bello eccetera, perché anche allora è stata una grande battaglia, una veramente presa di coscienza da parte non solo delle donne ma anche dei lavoratori nell'insieme, perché si stava facendo una cosa che prevedeva una legge nazionale ma noi lo dovevamo fare con degli strumenti di rotta e come al solito con i rapporti di forza, potendo permetterci come donne di andare a controllare i reparti dove stavano le donne, le sale parto, insomma proprio è stata veramente un'esperienza per chi di noi l'ha fatta, per chi ma non soltanto del Policlinico, perché c'erano veramente una marea di compagne femministe e una marea naturalmente di donne di tantissimi altri quartieri, è stata un'esperienza meravigliosa perché effettivamente concretizzavi con le mani che cosa volevo, nelle mani insomma, concretizzavi di fatto anche nella testa e nel cuore quello che era naturalmente una gestione veramente dalla parte delle donne. Quindi noi avevamo pensato in più puntate, perché so appunto 20 pagine tipo fra interviste, volantini, come avvengono le cariche della polizia e lo sgombro, qual è l'attacco che ci viene fatto da parte del PC che proprio nomina persone che devono essere eliminate come nella lotta del Policlinico, perché stiamo facendo una cosa illegale, quindi tutti gli articoli, moltissimi articoli sull'unità, e anche l'attacco per esempio dal governo vecchio, quindi da parte delle femministe storiche che essendo naturalmente contrarie a che collettivi femministi e collettivi appunto invece misti potessero lavorare insieme, naturalmente attaccavano pure la nostra esperienza, pur rendendosi conto che eravamo l'unica realtà che però aveva messo in piedi la cosa, perché anche il San Camillo, dopo più di un mese e mezzo che noi già occupiamo, fanno delle assemblee, fanno un'occupazione simbolica di un ambulatorio, eccetera eccetera, però poi alla fine le donne, la voce si spande che vengono tutte quante al policlinico. Quindi ci sembrava bello, ripeto, fare memoria, perché pensiamo che siamo naturalmente sempre in una situazione in cui, se non c'è rapporti di forza, controllo da parte delle donne, vedete pure quello che succede dentro i consultori che stanno a chiudere e dove si rinascono le assemblee delle donne, c'è sta possibilità di mediazione, di lotte, di richieste, eccetera eccetera. Quindi importante ricordare quelle che sono state le esperienze, le mobilitazioni e i rapporti da forza di allora, che ci ha permesso di mettere in piedi anche quella legge dicendo noi vogliamo l'aborto per non abortire più, ma più che altro pensando ad oggi, pensando a quello che ancora oggi dobbiamo riconquistare, ricontrollare, perché naturalmente le nostre conquiste e tutto quello che abbiamo fatto, e non soltanto come donne, pensate come lavoratori, come studenti dentro le scuole, come naturalmente il diritto è diventato il diritto alla salute dentro gli ospedali e via di seguito, viene tutto rosicchiato da sotto e piano piano te cascano proprio le fondamenta, si va sempre più verso le privatizzazioni, si va sempre di più nel levare i diritti e nell'aumentare naturalmente i doveri, si continua a essere presi in giro, insomma penso a quello che è successo ieri, l'altro ieri, ieri ancora, anche rispetto a questo nuovo governo, sia una dimostrazione totale veramente dei giochi perversi che vengono fatti, di come tutto poteva essere preparato in modo tale che gli veniva dato l'attacco su una figura, quando poi naturalmente già un governo fra 5 Stelle e Salvini era inevitabilmente una situazione già molto complicata e difficile, però naturalmente quello che ci abbiamo di fronte non è certo di meglio, ma la cosa più tragica è che viene parlato da questi personaggi, vuoi dal presidente, vuoi dal re governatore, vuoi dal sindacato, da chiunque, parlando in nome del popolo, dicendo noi dobbiamo salvaguardare i risparmi dei cittadini, noi dobbiamo pensare a quello che ci hanno detto i cittadini votandoci, ma insomma, ma veramente ci stiamo a prendere in giro? Qua noi non ci pensa nessuno, perché veramente quando hanno scelto la svalutazione di quelli che erano i nostri risparmi passando all'euro che si è tutto duplicato, nessuno ci ha chiesto niente, quando ci fanno passare sti contratti veramente vergognosi come quelli che stanno facendo alle interno, ormai hanno fatto, hanno chiuso dentro tutto il pubblico impiego, continuando veramente a svendere quei pochi diritti ancora rimasti, quando ancora si permette di sfruttare col lavoro nero, non chiamarlo nero ma chiamalo job act, chiamalo come te pare, con le cooperative, con le ditte eccetera, dando stipendi di fame a sub appalti, insomma tutto questo succede, continua a succedere, continuano a magnarci sulla pelle nostra, continuano a privatizzare tutto e poi quando si svegliano pensano che non ci possono ledere i nostri diritti, ma dovrebbero dire quali diritti mi potrebbero ledere più di quello che hanno fatto fino adesso. Quindi bisogna riprendere le lotte, bisogna riprendere naturalmente le mobilitazioni, perché questo è quello che è importante, è quello che conta.
E lo scritto che ci accingiamo a leggere adesso, che appunto come è stato detto prima vi riproporremo per altre puntate, insomma per altre trasmissioni, si intitola proprio Repartino IVG, interruzione volontaria di gravidanza, per gli aborti autogestiti. Abortire per non abortire più. La legge 194, i suoi 40 anni. Due testimonianze. La prima di una donna che venne ricoverata al repartino interruzione volontaria di gravidanza e la seconda di una lavoratrice che partecipò all'occupazione del 21 giugno del 1978. Sono 40 anni, anche perché per la 194, come ovviamente come abbiamo detto prima, per la nostra radio Onda Rossa. E questa è la prima testimonianza. Superato il primo momento di sgomento nell'apprendere il mio stato di gravidanza, piena di illusione per la tanto strombazzata legge 194, ho iniziato il mio giro nei vari ospedali di Roma e provincia. Ben presto il mio ottimismo si trasformò in angoscia, mi s'arrabbia di fronte a liste interminabili. Chiaramente questo racconto, questo prende i tratti più salienti del racconto perché è molto più lungo. Le cose andarono diversamente alla seconda clinica ginecologica del Policlinico, dove un repartino era stato occupato ed autogestito da un gruppo di femministe. Cartelli con vistose frecce mi condussero per mano al secondo piano di questa clinica. Entrando sui muri, brevi e indicativi riassunti dei fatti più salienti di una lotta assurda, condotta da anni, impari da queste donne, contro istituzioni atte solo alla salvaguardia di un potere che fa di chi dovrebbe essere al servizio delle donne, in questo caso, un proprietario di cose e persone che assolutamente debbono appartenergli. La disponibilità delle ragazze che si trovavano nel corridoio quasi mi lasciò incredula. Alle timide domande le risposte erano chiare. La mattina del 22 agosto, dopo una settimana insonne e agitata, mi trovai con altre 7 donne ad espletare quelle formalità richieste dalla legge. Dopodiché prendemmo possesso dei nostri letti, che con mio grande stupore non avevano lenzuole rotte o sporche ed erano ben fatti e candidi. Tra di noi non parlavamo. Soprattutto guardavo con tristezza due ragazze sole. Questo mi colpì. Infatti mi chiedevo se questo aborto era poi una conquista delle donne. In una maniera o nell'altra, l'uomo ne è sempre fuori. Venne il mio turno. Dopo aver salutato mio marito, mi trovai in sala operatoria, dove ebbi l'attenzione e l'affetto di tutte. Abbiamo parlato e scherzato con quelle donne, mentre l'anestesista mi spiegava cosa mi stava facendo, quello che avrei dovuto provare. Chiesi di collaborare con lui, comunicandogli tutte le sensazioni che provavo. Mi sentivo più sollevata e tranquilla. Era finita. Non avevo assolutamente dolore. Allora feci il confronto con un precedente raschiamento da alcuni anni fa. Stavo bene. Solo avevo sonno. Tra il dormiveglia passò un lungo pomeriggio. Alle 5 circa ci fu una riunione delle femministe sui contraccettivi. La sera stavamo tutte bene e perciò parlammo fino a tardi di tutto, come se ci conoscessimo da tempo. Tornai ancora in quel reparto e con qualcuna di loro ho seguitato a vedermi, a parlare dei miei e dei loro problemi. E questa è una testimonianza scritta di una donna che ha abortito al repartino del Policlinico. Il 21 giugno le compagne femministe e lavoratrici del Policlinico, insieme con le donne che attendevano di interrompere la gravidanza, hanno occupato un reparto della seconda clinica ostetrica, riservato in passato a clienti di riguardo dei baroni Kreinz e Carenza, e che da qualche anno, in seguito alle lotte portate avanti dai lavoratori del Policlinico contro le speculazioni sulla pelle dei malati e contro un'assistenza ospedaliera di prima e seconda classe, era stato chiuso ed era rimasto inutilizzato. Questa occupazione nasce dall'esigenza di tutte le donne che, in attesa di abortire e da tempo sbattute da un ospedale all'altro, hanno deciso di organizzarsi per garantirsi gli interventi che nessun ospedale ancora praticava e che anche i nuclei di compagne che fino a quel momento l'avevano praticato clandestinamente avevano correttamente sospeso, volendo mettere a nudo la responsabilità delle istituzioni di fronte alla necessità di applicare immediatamente la legge. Questa spinta all'occupazione ha subito legato con le compagne femministe, proprio per la volontà di queste di entrare negli ospedali. Questa scelta da parte di vari collettivi femministi è stata tutt'altro che comoda, poiché andava a cozzare con una realtà che istintivamente ci veniva da rifiutare, quella legge sull'aborto, una legge che non avevamo voluto, che rinnegava l'aborto come un'esperienza da vivere coscientemente, da vivere come donne tra donne, e la trasformava invece in una trafila ambulatoriale, in un normale intervento chirurgico. Infine, una legge che di per sé era perfetta per non venire applicata, con quella perla dell'articolo che prevede l'obiezione di coscienza. Perla, ovviamente, tra virgolette. Questa legge mette in mano la donna a pochi medici volenterosi, solo di far carriera andava fatta funzionare? Oppure è necessario volenterosi solo di far carriera? E infatti ne vediamo adesso le conseguenze, no? Visto che appunto ormai sono quasi scomparsi i non obiettori di licenza, ormai sono quasi tutti obiettori e veramente adesso è quasi impossibile poter fare un'interruzione volontaria di gravidanza. Oppure è necessario essere coerenti fino in fondo e lasciare questo compito in mano alle baronie da un lato e dall'altro a quel baraccone che è la struttura sanitaria? Questo nodo ancora non l'abbiamo sciolto, ovvero non è l'autogestione del nostro ripartino, ovvero della legge che vogliamo, né ci spinge l'entusiasmo dell'esemplarità di questa lotta. Semmai è il bisogno di interrompere nel sacro tempio, l'ospedale, in cui dovremo passare come soggetti totalmente passivi e scardinare gli sporchi progetti che i baroni stanno facendo sul nostro corpo. Insomma, non intendiamo sostituirci alle istituzioni, siano loro ad applicare la legge. Noi vogliamo però imporre il controllo sull'applicazione di questa legge, il controllo sui medici, su come vengono fatti gli interventi, su come li vivono le donne. Vogliamo stravolgere con i nostri contenuti il concetto di una medicina da subire in una da vivere consapevolmente. I medici hanno preso il Karman dalle compagne dei nuclei. Inoltre, ha reso possibile un contributo scambio con le donne. Ed è proprio per questo rapporto che insieme siamo riusciti a sdrammatizzare il problema dell'aborto, facendo in modo che ogni donna fosse lei in prima persona a decidere la scelta di una maternità, a vivere fino in fondo quel che vuol dire decidere del proprio corpo. Ma il discorso che le compagne hanno portato avanti non è solo quello dell'aborto, è il controllo su tutte le sfere della salute della donna. Entrare nella sala parto, vedere con quanta violenza, sia psicologica che materiale, le donne vengono trattate. Tutto ciò e molto ancora è per noi il controllo. Ed è proprio perché i nostri contenuti andavano in conflitto con la figura del medico, del barone, dell'amministrazione, che la polizia è intervenuta a sgombrare il reparto. E questa è un'altra testimonianza di una compagna del policlinico che con i collettivi femministi ha occupato il repartino IVG. Insomma, se poi pensate a questi baroni che poi dicevano che non volevano l'aborto e poi magari è successo, lo facevano tranquillamente nelle loro cliniche private a suon di bei soldoni, ecco, e poi senza le precauzioni e senza la possibilità di intervento immediato nel caso di qualche problema importante che poteva sopravvenire, come si potrebbe avere in un ospedale. Quindi insomma, ecco, questa era idea, la realtà, perché insomma non si capisce tutti questi non obiettori, questi obiettori di coscienza, come escono fuori e perché, o comunque lo sappiamo bene. La storia del ripartino di aborti autogestiti del policlinico è una storia emblematica di gioia, lotta e conquista. Dal punto di vista umano, il fattore aggregante, la solidarietà tra categorie di lavoratori e lavoratrici con le utenze della struttura sanitaria è il valore aggiunto a cui aspirano da anni le proteste di quelli, gli autonomi del policlinico. Cambiare cioè il rapporto del paziente da spettatore passivo a attore consapevole e quindi attivo di quanto si muove sulla sua pelle, perché noi non ce lo ricordiamo, ma invece dovremmo ricordare che quando 40 anni fa andavi dal medico e il medico ti diceva la sua diagnosi, punto e basta, non è che stava a spiegarti, come spesso per fortuna oggi avviene, ti è successo questo, forse per questo, questo e questo, c'è questo problema dovuto a, e ci perde un pochino di tempo a spiegarti le cose. Prima c'era il barone che veniva dalla sua altezza di cultura e preparazione, intimidiva il paziente che già era intimidito dalla sua problematica, della sua malattia, e lì dovevi star zitto e passivo e subire tutto quello che ti veniva proposto. Qui le cose cambiano, no? È vero che c'è un clima diverso, un clima di partecipazione in cui il paziente diventa parte soggettiva. Certo, non è lui competente, perché il competente rimangono sempre i medici e gli operatori sanitari, però comunque una persona col quale che ti dice che c'ha, che contribuisce alla possibilità di affrontare questa difficoltà e di risolvere un po' il problema. Quindi è un clima diverso, e è vero che è un clima di gioia, io me lo ricordo, la gente, le donne stavano lì e si aiutavano, erano solidali con lui, era gioioso stare tutti insieme per affrontare finalmente delle problematiche che erano sempre state nascoste, perché di aborti clandestini se ne sono sempre fatti al mondo nell'antichità, e se ne sono sempre fatti e non se ne parlava. C'erano chi aveva un po' più di soldi oppure faceva sacrifici, se ne andava a Londra, chi se lo faceva fare dalle mammane, chi ci rimaneva. Io mi ricordo ancora, fino a qualche anno fa, mia madre mi faceva vedere le sue fotografie delle amiche, poi mi fa, dice, guarda questa che bella, è bella, è questa che fa adesso, mamma, è questa porella, che è successo? Eppure lei stentava un pochino, che è successo? Sta poraccia, ha conosciuto uno, si erano messi insieme, poi lei è rimasta incinta, e poi, poi per non dar suo dispiacere lui l'ha lasciata, per non dar suo dispiacere grande ai genitori, è andata a abortire, non ha detto niente, ha preso un'infezione, una setticemia, e se n'è andata all'altro mondo. Ecco, per dire, no, chiunque purtroppo può raccontare di queste storiacce dolorose, no? E se ne raccontavano parecchie, perché le donne morivano di interruzione di gravidanza. Da una parte erano religiose e cattoliche, ma quando si trovavano, eppure quelle cattoliche, nella necessità purtroppo di dover fare una cosa del genere, perché non potevano portare avanti la gravidanza per nessun motivo, è chiaro che pure loro andavano dalle cosiddette mammane, e quando andava bene, pagavi profumatamente, o ancora peggio se andavi poi da un grande barone, che pagavi molto più profumatamente, oppure te ne andavi in Inghilterra, oppure poteva succedere che appunto ci rimanevi. Quindi immaginate che bellezza, insomma, questo momento, che chiaramente è stato faticoso come tutti i momenti di lotta, perché i momenti di lotta sono faticosi e impegnativi, e chi l'ha fatti lo sa, però veramente danno una gioia che adesso ci manca, perché non, essendo ridotti i momenti di battaglia, ci mancano anche, sono anche ridotti i momenti di gioia nello stare insieme per ottenere un mondo migliore, no? E quindi continua questo scritto. La storia del repartino di aborti autogestiti del Policlinico, dicevamo, una storia emblematica di gioia, lotta e conquista. Dal punto di vista umano, il fattore aggregante è la solidarietà tra categorie di lavoratori e lavoratrici con le utenze della struttura sanitaria, il valore aggiunto a cui aspirano da anni le proteste di quelli, gli autonomi del Policlinico, come dicevamo prima. Cambiare cioè il rapporto del paziente da spettatore passivo a attore consapevole, e quindi attivo, di quanto si muove sulla sua pelle. Infatti, grazie anche al sostegno di collettivi femministi come quello di San Lorenzo con Simonetta Tosi, il repartino degli aborti nella sua fase autogestita non fu solo un contesto medico e medicalizzato nelle sue fasi, quanto piuttosto un punto di riferimento per le donne che dovevano abortire o avevano abortito, attraverso assemblee quotidiane e incontri sulla prevenzione. Sul terreno della pratica della lotta dal basso e quello della conquista, l'esperienza del repartino permise: 1. Di sperimentare nel 1978 una diversa ed unica alleanza fra alcuni collettivi femministi del quartiere di San Lorenzo e un collettivo misto di operatori sanitari, arrivando ad una condivisione di agiti che, nell'applicazione di una legge piena di contraddizioni e illegalità legalizzate, ne imponeva l'applicazione con una gestione totale da parte dell'utenza, ovvero delle donne. 2. Permise appunto l'esperienza del repartino di dare senso e contenuti all'autodeterminazione nell'ascolto dei bisogni soggettivi e collettivi, per offrire sia salute e benessere, che nella libertà di scelta nell'essere madre e donna, nell'offrire conoscenze sul corpo e sulla sessualità, intesa anche principalmente come piacere, il tutto in una struttura sanitaria pubblica, professionale e di qualità, fatta dalle donne per le donne. Terza cosa che permise di mettere in evidenza l'ipocrisia di chi aveva partorito questa legge per non applicarla e farla applicare, sicuri che l'obiezione di coscienza, i vari passaggi burocratici che penalizzavano e colpevolizzavano le donne, la mancanza carenza di finanziamenti, di spazi e di operatori nelle strutture sanitarie, avrebbero lasciato su carta questa legge voluta con lotta e mobilitazioni dalle donne, ma in antitesi con il potere ecclesiastico e medico che, insieme alla loro ipocrita morale, dovevano mantenere i profitti nelle cliniche e studi privati che si erano arricchiti con gli aborti clandestini. E questo, quello che dicevo prima, è veramente, era una cosa grossa. Quarta cosa che permise appunto l'esperienza del Repertino fu quella di chiarire che l'occupazione e l'autogestione di un repartino di interruzione volontaria di gravidanza a pochi giorni da una legge nazionale non poteva essere riportata alla normalità e strumentalizzata dalle strutture pubbliche che lo dovevano garantire, perché era una provocazione per la loro assenza e perché era nata con la chiarezza che non avrebbe sostituito quello che loro dovevano attivare in tutti gli ospedali e con precise indicazioni: applicazione del metodo Karman, ovvero dell'aspirazione, perché meno medico, meno violento e meno invasivo del raschiamento, imparando questa nuova pratica dalle compagne femministe che negli anni precedenti erano state l'unica alternativa ai viaggi della speranza in Inghilterra e alle mammane nostrane. Permise inoltre di imporre che l'occupazione del repartino non andava a concretizzare unicamente in quel servizio il controllo diretto delle donne, perché si era immediatamente esteso alle sale parto contro le violenze ostetriche e la disumanizzazione dei suoi spazi, agli ambulatori con lunghe liste di attesa, ai reparti ostetrico-ginecologici nel pretendere un reparto per le puerpere e più personale, al nido, tanto distante dalla sala parto, che costringeva le donne che avevano partorito con il cesareo a non poter vedere e allattare i propri figli per 24-48 ore, se non avevano un familiare che le accompagnava con una delle rare sedie a rotelle della clinica. Io ho partorito lì, addirittura me la facevo a piedi, per fortuna ho fatto un parto normale, però insomma, dopo che appena partorito, soprattutto chi partorisce come me d'inverno eppure con la neve, e insomma attraversarsi il policlinico dal proprio letto da un piano all'altro, quando al policlinico poi di un piano ne considera due perché sono edifici vecchi, pensate insomma che fatica, no? Che soprattutto quando poi lo devi fare di notte. E alla denuncia costante dei medici obiettori del policlinico, il 99% che lavoravano nel privato clandestino. Tutti gli spazi e l'offerta sanitaria venivano controllati, perché l'occupazione del repartino aveva la precisa progettualità di concretizzare una sanità pubblica gestita dall'utenza e dove i medici non erano i detentori di un potere scientifico sui corpi passivi di chi richiedeva ascolto, prevenzione, cura, rispetto, ma erano semplici strumenti. Ricordiamoci che siamo nel 1978 e in un policlinico universitario che ha come compiti istituzionali la ricerca, la didattica e l'assistenza per ultima, e dove solo la lotta del 1974 per la regionalizzazione dei lavoratori, lavoratrici del policlinico, aveva in parte scalfito il loro indiscusso potere. Ancora però i posti letto pubblici venivano usati come succursali delle loro cliniche e studi privati, e i lavoratori, attraverso arresti, repressione, ricatti, clientelismi e svendite, con la partecipazione dei sindacati di Stato usciti malconci dalle lotte e a causa del secondo articolo della legge 274, che aveva permesso la scelta in merito al passaggio alla regione, vedeva l'utilizzo dei lavoratori come strumenti passivi di una logica individualista che non creava unità e dignità, nell'attivazione dell'offerta sanitaria pubblica, quella della riforma sanitaria 833 del 78. Ma d'altra parte, quello che denunciavamo allora è diventata la tragica realtà di oggi, quindi sono passati 40 anni, dove dal 1990 la logica aziendalistica applicata al sistema sanitario nazionale e regionale ha permesso una lenta ma inesorabile privatizzazione di tutti i servizi di assistenza e di cura, andando a ledere totalmente il diritto alla salute, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione, e imponendo ai cittadini assicurazioni private, persino nei contratti di tutte le categorie, e il privato nel pubblico, e vedi l'intramenia, e poi insomma la cosa adesso sta peggiorando di gran lunga, di cose che di cui neanche ancora sappiamo quanto sono gravi, anche se già sono state applicate molte leggi in questo senso. Ma torniamo a giugno del 1978. Roma Policlinico, un reparto occupato dalle donne. Subito dopo l'emanazione della legge 194, 22 maggio 1978, nell'auletta occupata dal Policlinico si cominciò a spingere la discussione nella direzione del rendere esecutiva la legge, perché di fatto non lo era. Le compagne del collettivo di ostetrica conoscevano reparti completamente inutilizzati, con letti e strumenti chirurgici. Scrive la Repubblica del 7 giugno del 78. Roma decisa in assemblea l'applicazione della legge. La sfida è cominciata. Da una parte gli obiettori, gli appelli della Chiesa, le strutture sociosanitarie insufficienti. Dall'altra le centinaia di richieste per abortire legalmente, i medici progressisti, la regione e soprattutto le donne. Non è una legge questa sull'aborto, che poteva cadere nell'indifferenza. A due giorni dalla sua entrata in vigore si moltiplicano le iniziative, le assemblee, gli incontri per garantire la sua applicazione e per difenderla. Al Policlinico, dove la maggior parte dei sanitari si era espressa per l'obiezione, ieri c'è stata un'assemblea a cui hanno partecipato le donne di quartiere, il personale paramedico e i medici. E un dato nuovo, sempre questo l'articolo di Repubblica di giugno del 78, quindi precisamente 40 anni fa, è un dato nuovo al termine del dibattito, che pur ha messo per l'ennesima volta in luce le carenze strutturate dell'ospedale, è uscito: si potrà abortire anche nelle cliniche universitarie. Da oggi verranno accettate le domande e tra una settimana saranno praticati i primi aborti. E questo è l'articolo di Repubblica. Al Policlinico si susseguono riunioni, incontri con i collettivi femministi del quartiere, e il 21 giugno viene occupato il repartino. Il tempo di organizzare l'accettazione, dove il medico avrebbe inviato le donne al terzo piano della clinica ostetrica con le femministe, capaci di attivare il metodo Carman, e il dottor Enzo Majorana, che garantisce l'accettazione delle prime quattro donne che devono abortire, si attiva il reparto di interruzione di gravidanza. Il Policlinico Umberto I è il primo ospedale romano che, attraverso l'occupazione di un reparto inutilizzato ma funzionante, impone l'aborto gratuito e autogestito. Gli altri ospedali romani, come al San Giovanni o San Camillo, non furono in grado di fare un'occupazione vera e propria, e i collettivi femministi aprirono trattative con le direzioni sanitarie. Si ottiene il metodo Carman, si impone ai medici non obiettori un rapporto di tecnici al servizio delle donne, si impara tutte insieme come uscire dopo questa esperienza traumatica a non abortire più. Nota: Cetriolo Contro, che è uno strumento, è un giornalino che usciva dell'autonomia di classe, non solo del Policlinico ma anche del quartiere e del territorio, allo stesso modo in cui dai microfoni di Radio Onda Rossa tutti i lunedì dalle 14.30 alle 16 i lavoratori e i malati denunciano e dibattono i problemi di sanità, del lavoro e del sociale con tutti i proletari. Così le pagine di questo giornale, appunto il Cetriolo Contro, sono aperte a tutti coloro che sentono l'esigenza di organizzarsi e di amplificare la propria voce di classe con articoli, denunce o proposte, utilizzando l'auletta dei lavoratori del Policlinico dietro Clinica Tropicale come punto di riferimento, quella che adesso si è spostata. E questo il 9 marzo del 1983. Finiamo l'ultimo pezzo, poi vi lasciamo andare, tanto continuiamo lunedì prossimo. Graziella Bastelli, tra le protagoniste dell'occupazione al Policlinico, ricorda in un'intervista rilasciata nel 21 febbraio 2006: il 1978, la 194, la legge ha suscitato tante discussioni all'interno dei movimenti femministi, soprattutto perché perpetua un controllo sulle donne, perché prevede la settimana di attesa in cui si invita a riflettere sull'azione che si sta per compiere. Ma dopo un momento iniziale di sconcerto, è chiaro ai più che la 194 c'era e andava applicata. Il repartino nasce dietro lo slogan «Abortiamo per non abortire più», dietro cui si distinguono le lotte dell'autodeterminazione delle donne, sulla gestione della propria sessualità e sulla scelta del momento della propria maternità. Ho cominciato come studentessa di medicina, entro nel collettivo a 20 anni, ho fatto esperienza del repartino a 27 anni. Noi del Policlinico avevamo bisogno di concretizzare e venivamo criticati come poco teorici, ma all'epoca c'erano i giusti rapporti di forza per passare dalla teoria alla prassi e il repartino è stata un'esperienza ricchissima. Così Paola Corbanese, intervistata nel 2006, dice, dopo Graziella Bastelli: i temi prevalenti al Policlinico, oggetto delle lotte, era la sperimentazione, il rispetto per il malato, il concetto di paziente. Per esempio la donna veniva ripresa con telecamere durante gli interventi senza essere avvertita, quindi pensate a quali livelli,
la privacy,
sì, no? La privacy come veniva garantita.
Veniva naturalmente, arriviamo al punto e poi ci fermiamo.
E per quanto riguarda la discussione sul metodo Karman, ovvero l'aspirazione, molto meno traumatico per le donne e l'utero rispetto al raschiamento praticato dai cosiddetti famosi cucchiai d'oro, anche per minacce d'aborto, fu forte anche all'interno del collettivo misto del Policlinico e permetteva di ragionare sulla possibilità di mobilitarsi all'interno della struttura pubblica e fare piazza pulita di cucchiai e mammane. Il metodo veniva praticato in Francia. Lì partivano molte compagne per apprenderlo e riprodurlo. E questo nota la stampa dell'8 settembre del 78. Dice una femminista che da anni si interessa al tema dell'aborto: ci sono stati momenti in cui fra crack, CISA, nuclei aborto femministe, facevamo in una settimana tanti interventi quanti ne fanno oggi le strutture pubbliche. Ma allora lo si sapeva bene, c'erano i cucchiai d'oro, le cliniche per le privilegiate, le mammane, i voli charter per Londra. E oggi tutte le donne che continuano ad aver bisogno di un intervento, che fine hanno fatto? Non perdiamoci dietro le manciate di polvere che si getta negli occhi, né dietro le scaramucce. Il mercato clandestino è fiorente. La rotta per l'Inghilterra è battutissima, con una rabbia e un dolore ancora più profondo di prima, se possibile. Prima dell'applicazione della 194 c'erano i cucchiai d'oro che lucravano sulle donne, allora rischio e pericolo. Oltre alle compagne che praticavano il Karman clandestino per evitare che le donne fossero costrette a viaggi a Londra o in Francia, chi poteva permetterselo, ovviamente, ma rischiando le loro stesse in prima persona a livello penale. Chi invece non poteva partire, prosegue Graziella in questa intervista, aveva la possibilità di pagare fior di quattrini in cliniche private, dove ci si affidava al chirurgo di turno. Il collettivo del Policlinico ne aveva individuati diversi, che infatti con la 194 intraprendono la strada dell'obiezione, che erano inadeguati alla pratica e per questo li segnalavano con volantini o con il lancio delle 5 lire quando entravano al Policlinico. Molti di questi usavano le strumentazioni pubbliche a fini privati.
Ecco, E poi dopo, vabbè, ci sta tutta un'altra parte che vi racconteremo e vi leggeremo nelle altre trasmissioni, perché effettivamente mo leggendo alcune cose mi è venuto il flash veramente di questa scena bellissima che veniva fatta contro alcuni medici che noi sapevamo che lavoravano appunto nelle varie cliniche private e che facevano invece obiettori dentro il policlinico, quindi naturalmente venivano messi alla berlina, ma più che altro noi dopo la lotta grossa fatta come lavoratori nel 74 veramente non ce ne facevamo perdere una, no? Qualsiasi cosa era motivo per ribadire quanto il diritto, ma anche appunto la riforma sanitaria, appunto la famosa 833 sempre 40 anni fa, che garantiva appunto il diritto alla salute a livello pubblico, universale, laico, eccetera eccetera, e infatti vedemo come da dove siamo arrivati, ci permetteva di pretendere, no, che questo gioco fra privato e pubblico andasse a sparire, che questi smettessero di professarsi obiettori solo per un discorso economico, che naturalmente non potevano continuare a mangiare, a intrallazzare, a guadagnare su quello che era un bisogno delle donne come l'aborto, ma complessivamente sul corpo delle donne e sulla nostra mente, complessivamente su quello che naturalmente era la mercificazione di qualsiasi interesse appunto sulla salute di tutti gli utenti, tutti i cittadini, eccetera eccetera. Quindi questa scena adesso mentre la leggeva la compagna l'ho proprio rivista. Noi spesso e volentieri facevamo queste entrate dentro la clinica ostetrica, oppure li beccavamo che andavano al bar appunto all'interno del policlinico, fuori al policlinico, e proprio era una goduria riuscire a metterli in berlina, dare i volantini dicendo in quale clinica lavoravamo, perché poi sapevamo tutto di tutti. Quindi effettivamente quello che dicevo, il controllo, il contropotere eccetera, passava anche da questo, a non permettere più di essere presi in giro, a fare in modo appunto che il controllo diretto dei lavoratori, delle lavoratrici, delle donne, delle femministe, di chi aveva il bisogno di fare determinate cose, passasse inevitabilmente in uno stravolgimento di tutte le schifezze che erano state considerate tali e utili fino adesso, perché poi andremo avanti nella lettura. Questo terzo piano veramente, che era un piano stupendo con tre stanze con 15 letti, era di Pachidi, un barone che ora non ci sta neanche più, e c'era pure lo studio di Valle che era un altro supercazzolo barone appunto della clinica ostetrica, ed era veramente super arredato, super gestibile, perfetto veramente. E come questo ce n'erano un sacco di altri reparti completamente inutilizzati, in attesa che appunto che questi li aprissero con le loro convenienze, intrallazzi, giochetti, malati da portare dai loro studi privati, eccetera eccetera. Quindi veramente questo discorso del repartino, e poi ve lo faremo anche lunedì prossimo, continueremo a leggervi, no, lunedì è festa, no lunedì no, è sabato e domenica che festa, e ve lo continueremo a fare, perché effettivamente si articola poi in tante forme, no? Come dicevo prima, no? Perché il controllo delle donne, come non è mai su solo punto, è come quando è stato scritto adesso da non una di meno un anno fa il piano contro la violenza appunto maschile appunto sulle donne, non è stato rivolto soltanto ai femminicidi o alle molestie, ma ha cominciato a parlare del diritto al salario di autodeterminazione, al discorso della casa, al fatto naturalmente di garantire i servizi e quindi il welfare per poter permettere a noi di avere tempo e gestione naturalmente delle proprie possibilità. Si è parlato di che cosa significa benessere, ma anche di che cosa significa piacere, di a che cosa servono i consultori e le consultorie, quindi tutto il discorso sulle identità di genere differenziate, alternative, che devono trovare ovunque e dappertutto un tipo di risposta, non come succede a Milano, ma ormai succede pure in Italia, a Roma, che se sei in menopausa, quindi come se una donna in menopausa ormai non significa e non serve più a niente perché non è più produttiva, non puoi andare nei consultori, insomma come se il consultorio prima appunto doveva riguardare solo la famiglia, poi deve riguardare solo le donne che sono produttive, insomma sempre di più stanno eliminando i soggetti che invece avrebbero diritto in tutti i sensi, a qualsiasi età, da prima che ti viene il menarca a dopo che finalmente ti finiscono ste palle de mestruazioni e quindi entri in menopausa, di poter fare naturalmente i tuoi controlli, le tue verifiche e tutto quello che significa come aspetto di immediatezza di risposta sanitaria, ma sempre trovando quella possibilità anche di confronto fra donne per poter vivere nel migliore dei modi le diverse fasi della vita, la crescita, i cambiamenti, come appunto il menarca, così la gravidanza e così la menopausa. Quindi veramente il discorso che vedrete che si allargherà enormemente è proprio su tutto ciò, ed è questo che poi fa una grande paura, una paura terribile naturalmente, non soltanto alla regione, all'università che c'ha proprio noi lì dentro, ma anche a tutti i politici, ai giornali, compresa naturalmente l'Unità e purtroppo anche alle cosiddette femministe storiche. Quindi andremo avanti con la storia, intanto chiudiamo qua la trasmissione Normale Follia. Ricordiamo che questa è sempre la grande, unica, libera Radio Onda Rossa e ci risentiamo lunedì prossimo.
Manolo Sincarro. tua nova namorada. Pode ser retinta, porte de gazela.